testa, coglione.
La voce dei ribelle presenta Noi nel mezzo. Chiave di lettura tipica dei fatti per chi vuole superare il guado. Conduce Valerio Lo Monaco.
Ma cosa sta facendo?
Sto votando!
Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore.
L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando vai in chiesa.
Parola d'ordine.
Ambecilli!
No, dico, chi è che dobbiamo chiamare? Il popolo? No, scusami, non si è capito molto bene. Ma che se gli dà la parola d'ordine al primo che bussi?
Beh, lo so, quando congiurare il soffragnone.
È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la vita.
Non ci sei antiprogressista, sei qualunquista.
No!
Sono realista.
Basta con l'aumento dei prezzi. Adesso gli aumenta il latte, la gente dice basta. Basta con l'aumento del gasolio, della benzina, delle tariffe telefoniche, dello zucchero. Basta, la gente è stufa, la gente vuole cambiare.
E quando uno è condannato, non può più fare un deputato, è chiaro?
Lavoratori!
Una prigione per la tua
mente. Signor colonnello, tenenti innocenti, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani.
Il destino è quel che è. Non c'è campo più per me.
Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare.
Massa di pecoroni invigliacchiti, eh? Sempre pronti a inginocchiarsi, a chinare la testa davanti ai potenti.
Arrivederci, che ci hanno clonato a tutti, ci hanno.
Come i cellulari,
sì. Tu sei antiprogressista, sei qualunquista. No, sono realista.
Ma quanto è bello.
Prima le bombe cascavano tutte sul trastevere, adesso pioccono pure in Campidoglio.
È sempre meglio un amico morto che un amico vivo. Chi siete?
Devo l'anima da rimorsarci tua.
Sposi un becchino, sposi un contrabbandiere, sposi un borsaiolo, ma un giornalista non lo sposi mai, direttamente.
La finanza, l'unità dello Stato italiano.
Io, padre.
Mica sono comunista codista, sono comunista codista.
M'hai provocato e io ti ho detto tutto. Io la ne
Ma tu sei antiprogressista, sei qualunquista.
No!
Sono realista. Tocchi, Parlamento, chi te chiede? No! No!
Allora, buon pomeriggio, siamo tutti in onda, mi auguro che mi sentiate bene. Ora tento di alzare anche un pochino il microfono. Ferdinando, tu ci sei?
Ci sono.
Anche lui. Allora, buon pomeriggio a tutti quanti ci stanno seguendo in diretta. Oggi è rigorosamente lunedì 12 dicembre 2011, anche a tutti quelli ovviamente che lo faranno in podcast nel corso dei giorni prossimi. Io credo che oggi dovremmo fare una puntata un pochino differente da quelle solite.
No, lo so, io scendo in sciopero, mi rifiuto, cioè, lo sciopero, ti faccio 3 secondi di silenzio audio.
3 secondi, no, non più di 3 secondi, 3 no, secondi di silenzio.
Sciopero all'italiana, fasullo, ridicolo, inutile.
Allora, ci sono tante cose delle quali parlare e come se fosse un valzer, ecco, diciamola così, insomma. No, non posso crederci, Ferdinand, ci sei quasi bloccato. Non ci sei bloccato, sentite un po'. Allora, questo per chi l'abbia riconosciuto è il valzer di Shostakovich. Perché? Perché dobbiamo fare un valzer attorno alle minchiate che sono state dette nel corso dell'ultima settimana e in realtà ne sono successe di cose interessanti, però ce ne sono parecchie da dire che bisogna, insomma, bisogna metterla a fuoco, ecco. Dalle 3 ore di sciopero, o ben 3 ore di sciopero, a quanto...
È una cosa che mette in ginocchio il paese, mette sì. In crisi, getta nel panico l'imprenditoria, le banche si stracciano, è 3 ore di sciopero.
Allora, voi che siete all'ascolto, avete per caso avuto problemi per questo sciopero? Noi no, devo dire francamente non siamo in ginocchio per lo sciopero. Si stava per bloccare il computer della radio, però non credo.
Ha fatto uno sciopero anche lui.
Può darsi.
Anche lui ha fatto però lo sciopero all'italiana, ha fatto finta di fermarsi.
Comunque vado rapidamente a dire il menù, anche se mischieremo l'ordine degli ingredienti, speriamo che la cosa non sarà indigesta. Noi dobbiamo parlare ovviamente di quanto accaduto in Russia, altre sciocchezze che sono successe. Aspetta Ferdinando, so che sei carico a pallettoni, ma quello che è accaduto in Russia, soprattutto come lo hanno raccontato i nostri media, vale veramente la pena. Vale la pena parlarne, così come vale la pena di parlare. Oggi è il Bot Day, non so quanti di voi hanno fatto le file in banca per andare a acquistare i bot, perché
come
anche
facevi,
oggi
c'era sciopero, dai. Certo.
E poi c'è la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, come se qualcuno avesse mai...
Si riferisce all'Heineken Cup di rugby, sì, che sì, stanno per buttarli fuori tutti, no? Proprio...
Come se qualcuno avesse mai potuto sospettarlo. Naturalmente in settimana abbiamo perso un altro pezzo di sovranità. E malgrado tutto i nostri parlamentari non hanno nessuna intenzione di tagliarsi lo stipendio. Dobbiamo parlare anche di questo, Ferdinando, perché c'è una cosa da dire che forse è un pochino ai margini, ma a mio avviso è abbastanza importante. E poi anche gli anarchici hanno cominciato a fare i propri versamenti a Equitalia, giusto?
Sì, mi pare nella dichiarazione ci fosse scritto sulla bomba: terroristi abbiano dichiarato, questa è solo la prima rata.
Insomma, tante cose. Mi date una informazione, voi che siete in chat, se mi sentite bene, sia a me sia a Ferdinando, così possiamo procedere, per favore. Ottimo, grazie, grazie infinite, si sente tutto bene, il che è già qualche cosa. In questo mondo di scioperi, anzi di scioperini, come abbiamo titolato noi oggi, io, Ferdinando, allora tu metti a fuoco un pochino cos'è che dovrebbe essere uno sciopero, che forse è cosa un po' complessa, no, perché...
Sì, ora senza arrivare allo sciopero insurrezionale, sorelle, eccetera, basta vedere... come si comportano i francesi quando fanno sciopero. Quello è fare sciopero. Intanto lo sciopero deve essere un'arma estrema.
Guarda, io ho pronto una provocazione per te. Tu vai avanti con tua Filippica.
Sì, ma... lo sciopero deve essere un'arma estrema da giocarsi solo quando è strettamente necessario, previa consultazione dei lavoratori, come avviene ad esempio in Germania, quando i metalmeccanici riuscirono a mettere in crisi l'industria pesante tedesca. Lo sciopero, cioè, deve avere questo di fondamentale, si fa per ottenere qualcosa di pratico, no? Lo sciopero dimostrativo puoi farlo anche alla giapponese, ti metti il bracciale intorno al braccio, ci sono in sciopero, è dimostrativo.
Ecco.
No, se vuoi ottenere qualcosa, lo sciopero si sa quando comincia, non si sa quando finisce. Gli scioperi ferroviari francesi ti hanno bloccato Parigi con la coda che arrivava, faceva tutta l'Île de France, che non erano bloccati nemmeno anche... anche i ciclisti non riuscivano ad avanzare nel traffico. I ponti levatoi delle ferrovie che bloccavano i porti, quello è uno sciopero. Qui in Italia lo sanno fare solamente i camionisti, che infatti riescono a ottenere quello che vogliono, magari non è neppure giusto, però lo ottengono. Lo sciopero è quello. Perché possono farlo? Perché i soldi che loro pagano al sindacato di quote, che siano volontari, obbligatori, quello che vuoi, non vanno per far affittare la bella casa al sindacalista o preparargli una futura carriera politica.
Ecco.
Vanno i fondi del sindacato, al primo mese di sciopero il sindacato ti paga, diamo le cifre a seconda ipotetiche, ti paga l'80% dello stipendio, il secondo mese il 60%, il terzo mese il 40%, poi il 30%, cioè ti aiuta a portare avanti lo sciopero. Poi, finito lo sciopero, a seconda di chi ha avuto più danno, ricostituisci le casse sindacali, ma servono a quello.
Insomma, lo sciopero funziona solo se è tale, cioè solo se è in grado veramente di creare disagi, ma questo almeno secondo... aspetta, momento. Allora, primo dato che emerge: le nostre sigle sindacali sono tutte unite e hanno proclamato lo sciopero insieme. Ecco, si dice sciopero selvaggio, infatti è vero, è uno simbolo, sciopero selvaggio. Lo sciopero è di per sé, dovrebbe essere selvaggio, è vero.
Sì, lo sciopero selvaggio aveva una composizione diversa, poi c'erano gli scioperi cos'era scacchiera. di non venire indetto, e ogni tanto mi fermo non sai quando, poi ricomincio. Okay. Quella è un po' diversa, è un po' più discutibile a seconda delle motivazioni che lo usava negli anni 70, tipo l'Italia all'impresa, sciopero selvaggio, ci fermiamo un'ora senza dare preavviso, eccetera. Poi ricominciamo, fra due ore si riparte. Poi c'era quella scacchiera molto funzionale, per dire noi all'Italia, che so, per restare sugli aeroporti, facciamo sciopero, come facciamo? Adesso si fermano i piloti due ore. Poi il pilota ricomincia, un giorno, poi il pilota il giorno dopo lavora e gli devi pagare lo stipendio, ma si ferma lo scarico bagagli.
Sì.
Poi si fermano gli assistenti di volo, si fermano le hostess, in maniera tale che hai un minimo danno per il lavoratore, nel senso che tu per in una settimana paghi il lavoratore sei giorni, ma tu sei bloccato sette.
Benissimo, allora questo è quello che dovrebbe essere uno sciopero. Io lancio il primo tema a tutti quanti ci stanno seguendo in diretta, mi spiace per chi lo dovrà fare in on demand, ma questo è quanto. Il tema è il seguente, tu rifletti, c'entra in cuffia, già ci sei Ferdinando. Il tema è questo.
La 3.
La 3. Non avete forse l'impressione che lo sciopero di per sé sia un fenomeno che oggi non abbia più ragione d'esistere? Mi spiego meglio. Io ho come l'impressione, a parte il fatto che ne abbiamo già contezza dal punto di vista storico, semplicemente guardando ciò che è accaduto in Grecia, dove gli scioperi ne sono stati fatti parecchi, eppure non è che abbiano portato a molto, ma al di là della riuscita o meno di uno sciopero, cioè al di là del fatto che si possa arrivare a conseguire quelli che sono gli obiettivi che hanno poi indetto lo sciopero, non avete l'impressione forse che oggi, visto che il tutto non è più neanche in mano alle industrie, sia proprio lo sciopero di per sé che sia una pratica che non serve più assolutamente a nulla? Allora, io non vorrei aver detto una sciocchezza, ma credo di no. Io ho l'impressione che oggi uno sciopero non porti da nessuna parte, men che meno uno sciopero di tre ore come quello indetto dai nostri sindacati. Insomma, sì, è chiaro a tutti che questa è una cosa ridicola. Nel momento in cui uno sciopero mette in ginocchio un paese, che cosa ottiene? Nel mondo attuale, Ferdinando, io non parlo nel mondo prettamente industriale, che secondo me in questo momento è del tutto superato. Anche il mondo industriale è superato, anche se noi non ce ne stiamo accorgendo, ma di fatto questo è un mondo prettamente finanziario. Ebbene, alla finanza che cosa gli viene nel momento in cui c'è una nazione in sciopero? Io faccio l'esempio della Grecia perché è quello che ci riguarda più da vicino ed è quello in cui lo sciopero è stato portato fino alle estreme conseguenze nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, eppure non è successo assolutamente nulla. In chat ci dicono, Ferdinando, adesso tu ci dovresti dire qualcosa in merito. Cambiare metodo di sciopero, attenzione. Una volta si scioperava occupando le fabbriche con i fucili. È proprio questo il punto, caro Francesco, le fabbriche con i fucili. Le fabbriche sono vuote, non producono più nulla. E poi ci scrivono ancora, l'unico sciopero utile dovrebbe mirare al sistema finanziario, sciopero del bancomat di transazioni finanziarie. Anche qui questo è una proposta, ma a mio avviso non è poi così utile, perché in ogni caso in un momento in cui la finanza, cioè Monti, non dimentichiamocelo, ci impone anche ai poveri pensionati che hanno la pensione minima di dover obbligatoriamente aprire un proprio conto in banca, lo sciopero del bancomat fa più danno a chi sciopera piuttosto.
Infatti hanno giocato d'anticipo.
Bravo, esatto, chiaro, insomma, chiara la messa a fuoco, hanno giocato d'anticipo, loro stanno tentando di evitarci qualsiasi possibilità di intervento, questo è il punto, no?
Sì, ma direi inutile, se uno accetta l'inutilità dello sciopero perché si ritorce, eccetera, eccetera, accetta anche hanno vinto. Devi passare allo sciopero, io sono innamorato di Sorel, ti dico, devi passare alla fase successiva. Lo sciopero, gli scioperi che uno fa in precedenza devono essere apparentemente economici, ma preparare allo sciopero insurrezionale. Blocco il paese, ne prendo possesso, poi venite, cara Goldman Sachs, devi veramente venire con i carri armati a prenderti i tuoi soldi.
Però dal punto di vista pratico, torniamo, seguiamo un attimo, tu stai seguendo la chat ovviamente, anche tu Feriano, perché ci sono delle cose piuttosto interessanti. C'è chi farebbe occupazione stile USA, oppure addirittura chi parla di non fare più spesa per una settimana e fermare i consumi. Anche in questo caso cos'è che si ottiene? Che uno ha la pancia vuota e poi nel momento in cui finisce lo sciopero corre ovviamente a comprare ciò che non ha comprato per una settimana. Poco problema tutto sommato. E infatti qualcuno dice che è completamente inutile, si ritorce sui cittadini che devono subire queste manovre. Il punto dovrebbe essere chiaro, è che uno sciopero poteva funzionare nel momento in cui eravamo in presenza di un mondo prettamente industriale, e a quel punto sì, allora, ma oggi che il mondo è finanziario...
Ma tieni anche presente che l'epoca degli scioperi, parliamo del XIX secolo fondamentalmente, inizio XX, comunque la sinistra si dichiarava rivoluzionaria, cioè c'era sempre la speranza di rivoluzione, cioè, lo sciopero serviva a quello, vedi Spagna dove la rivoluzione è fallita, vedi Russia dove è riuscita, in Germania è stata tentata, quindi è quello, laddove poi sono riusciti ad andare al potere il Fronte Popolare in Francia hanno fatto più danni di quegli altri. Se non cambi il sistema, c'è la necessità di cambiare il sistema, fare lo sciopero per due lire in più in busta paga, riuscire a passare 35 ore, quello è veramente inutile perché poi te li tolgono dall'altra parte.
Allora ci scrive una cosa Marco Mishima, e Mishima non è ovviamente scritto a caso nel nickname, il mondo non è mai stato così industriale. Allora caro Mishima, il punto è proprio questo, il mondo non è mai stato così industriale nei paesi cosiddetti emergenti. Allora facciamo un esempio, uno sciopero in Cina metterebbe seriamente in crisi la situazione.
Magari in Cina stanno scioperando senza successo perché stanno delocalizzando verso le province ancora più povere. Né bisogno che il povero entri dentro il famoso partito dei proletari di tutto il mondo, unitevi, o se tutti i lavoratori si uniscono ci sarà sempre un crumiro che cercherà di fregarti. Ma il crumiro, come si faceva negli Stati Uniti, si prende a bastonate.
Allora ricordate cos'è successo tempo fa quando c'è stata la grande manifestazione a Roma e in cui i Black Bloc hanno creato un po' di panico, ma insomma è stato
così se fa.
Aspetta un momento. Allora, dicevo, ricordate quel momento in cui tutti dissero dovete marciare, ma dovete marciare in maniera ordinata, dovete fare i bravi sostanzialmente, non alzare troppo i toni, insomma fate la vostra scampagnata e poi tornate a casa. Ebbene, lo sciopero è un po' la stessa cosa oggi. Sì, scioperate, tre ore di sciopero, che volete che sia, non è questo il danno che si può creare, insomma, è tutto, fa parte di una medesima strategia. Io sono convinto che non sia oggi lo sciopero da questo punto di vista che possa essere utile. Tu prima citavi Sorel, un conto è Sorel, un conto è la situazione attuale. Noi le carte che abbiamo in mano queste sono, è su questo che dobbiamo riflettere. Certo, non possiamo dimenticare la memoria storica, però oggi il mondo è profondamente cambiato. Facciamo un esempio, l'unico sciopero che a mio avviso potrebbe davvero essere efficace potrebbe essere uno sciopero di tipo come posso dire ideale, o meglio voglio dire quando la Touche parla di decolonizzare l'immaginario, ecco, quello potrebbe essere un vero sciopero, cioè io da oggi non compro più merce. Guarda, questo sarebbe sì uno sciopero, perché questo non è una, ma non è che non compro merce per un giorno, per una settimana. Io tento di ipotizzare tutta una serie di condizioni di vita cambiando a fondo la mia vita in modo che non abbia più bisogno di fatto di questo sistema di sviluppo, cosa difficilissima naturalmente, perché noi siamo la benzina è 1,70 euro, ci dicevamo poco fa, ma perché qualcuno tra chi è all'ascolto, tra chi ci sta seguendo veramente pensava che posto un mondo assolutamente dipendente dall'automobile e dalla benzina non avrebbero tentato fino all'ultimo? La benzina può arrivare anche a 3 euro al litro, anche a 4 euro al litro,
se
ma
vuoi
che
andare a lavorare la macchina devi prendere.
Allora spremiamoci le meningi, vediamo di capire. Allora, Ferdinando.
No, vedevo qui Marco, dicevi il dramma della classe operaia e dei relativi scioperi, c'è sempre qualcuno più povero di te che accetterà il lavoro.
Sì.
Intanto, parliamo di classe lavoratrice, non solo di classe operaia. perché non è solo l'operaio più povero di te, ci sarà un laureato in, vabbè, in psicologia o che è il classico che finisce, o in lettere, disposto a prendere meno di te pur di finire al call center. Insomma, la classe operaia era, riusciva a essere più solidale di quello che sono, diciamo, i nuovi lavoratori disoccupati. Nella classe media disoccupata, la classe colta, laureata disoccupata, che è ancora meno solidale, disposta a tutto pur di avere anche il lavoro sottopagato, perché gli operai menavano quando a Egmort gli italiani nell'industria del vetro accettarono dei salari più bassi, mandando all'aria 100 anni di conquiste salariali francesi. Certo, avrebbero dovuto andare contro i padroni, i francesi e gli italiani, ma visto che gli italiani continuavano ad accettare questi salari indegni, vanificando tutto, hanno preso, li hanno gonfiati, qualcuno è anche morto, e non mi sento di dare così torto ai francesi.
Allora, in chat ci dicono giustamente, qualcuno dice, iniziamo a usare tutti, ma proprio tutti, i mezzi di trasporto pubblici. Poi
chissà perché non ci stanno.
Esatto, bravissimo, è proprio questo il punto. Infatti poi c'è qualcuno che risponde e dice, a Roma taglieranno i mezzi pubblici. Li taglieranno ovunque, la cosa è diabolica. Io non investo nei mezzi pubblici affinché tutte le persone siano costrette ad acquistare un'automobile, ad acquistare un'assicurazione che dopo la liberalizzazione del mercato delle assicurazioni è aumentata del 300%. Basterebbe questo per prendere a schiaffi chi è che ancora insiste con le liberalizzazioni.
Ma lo sciopero dei consumi che dicevi prima non è una novità. No. Lo fecero con grande successo i milanesi prima delle 5 giornate, facendo lo sciopero del fumo.
Allora vi faccio un esempio pratico. Bene,
organizzati.
Bravo. Allora vi faccio un esempio pratico. Chi tra chi ci ascolta sarebbe oggi in grado di fare operare una vera e propria rivoluzione nel proprio sistema di vita? Abbandonare l'automobile pagandone le conseguenze e andare in giro in bicicletta. Il che comporta, e vi faccio l'esempio personale, io non ho automobile, non ho più neanche uno scooter, giro esclusivamente in bicicletta. Che succede? Attenzione, è una vita un po' complessa, soprattutto in una città come Roma. Innanzitutto si rischia la vita. Io rischio la vita ogni giorno in cui prendo la bicicletta. Si rischia un malanno, perché oggi sono venuto qui in redazione con sotto un diluvio universale. E si perdono tutta una serie di comfort di un certo tipo. Si perde, chiaramente, chi ha bambini come fa? Voglio dire, se uno ha scelto, ha avuto la brillante idea, un padre ha avuto la brillante idea di iscrivere i propri figli a una scuola che dista 10 km da casa, e quindi ogni giorno per accompagnare i bambini a scuola deve prendere l'automobile, è evidente che senza automobile non può fare. Però pensiamoci un attimo.
C'è il sidecar per le biciclette?
No, il sidecar per le biciclette non c'è, però è il fatto, la bicicletta, scusate, non è una sciocchezza. Io adesso io sono un sostenitore di questo, ma non è veramente alla portata di tutti. Quando dici devo fare 3 km in bicicletta, arrivo in ufficio tutto sudato.
È alla portata di tutti.
No, Ferdinando, ascoltami.
In Emilia Romagna.
Non è affatto vero. Ti assicuro che pure in una città come Roma, la Roma dei Sette Colli, con un minimo di capacità che la nostra società ha perso nel corso del tempo, in realtà con un minimo di capacità si potrebbe benissimo utilizzare la bicicletta per qualsiasi... Vi dico una cosa, si potrebbe utilizzare...
Ma per venire in redazione c'è lo strappo, quello che Fantozzi chiama terribile salita del tonorione.
Scendi a piedi e te la fai a piedi. Quanti di voi hanno perso l'uso delle gambe? Lo dico tra mille virgolette, però la cosa è proprio questa. Cioè, quanti di voi, nel momento in cui dicono devo fare 1,5 km a piedi per andare a comprare una cosa, vengono colti dallo sconforto e piuttosto prendono l'automobile per fare 400 metri, poi magari girano un'ora per trovare parcheggio. 1,5 km a piedi è una cosa... del tutto fattibile da chiunque, cioè chiunque con un minimo di capacità col proprio uso delle gambe scende e senza pagare assicurazioni, senza pagare bollo, senza mettersi nel traffico, senza fare nulla di tutto questo, senza pagare 1,70 euro per la benzina, esce avendo il tempo necessario, fa 1,5 km a piedi. Quanto ci può mettere? Un quarto d'ora? 1,5 km si fa in un quarto d'ora. Si fa un quarto d'ora se vai piano, se fai una camminata normale ci metti 10 minuti. 1 km, parliamo. Ne guadagneremmo tutti molto, però la nostra colonizzazione dell'immaginario è arrivata al punto che per qualsiasi tipo di spostamento è inconcepibile poter utilizzare le proprie gambe, poter utilizzare la bicicletta, ma si deve naturalmente prendere un mezzo per essere portati lì. Poi, tempo fa, Ivan Illich scrisse un libro, guarda che ti hanno fatto una domanda sul libro a te, eh? Tempo fa Ivan Illich scrisse un libro che era Elogio della bicicletta, dove naturalmente non si faceva l'elogio della bicicletta all'interno di questo libro, peraltro è anche nella nostra biblioteca di Belle, mi sembra, ma si faceva un ragionamento molto più sottile, molto più utile sul fatto che l'aumento della velocità di fatto penalizza i trasporti di tutti. Questo io ve lo dico in estrema sintesi, ma è un libricino che varrebbe la pena di leggere. Se voi considerate il tempo medio di percorrenza in una grande città con l'automobile, il tempo necessario per lavorare, per poterla pagare questa automobile, il tempo necessario per poter pagare tutti gli oneri, accessori, eccetera eccetera, la benzina, il bollo, la velocità media scende a 6 km orari, 6 km orari, praticamente poco di più di un pedone. Questo è il punto. Quindi non è una semplice provocazione la mia, il punto probabilmente l'unico sciopero vero è quello di vivere. Scusate se lo dico, ma sembra una cosa
Posso farti una controprovocazione? Tu non pensi che questi metteranno il bollo obbligatorio sulla bicicletta?
Sì, poi metteranno il bollo obbligatorio sulle gambe?
No, sono capaci.
Sono capaci. Il punto è questo: noi viviamo in un mondo che è dipendente dall'automobile. Perché? Perché molti vivono nell'hinterland delle grandi città e sono costretti a raggiungere la città e si mettono un'ora in tangenziale per raggiungere il proprio posto di lavoro. Ma questo non significa che sia giusto. Certo, significa variare in maniera profonda, radicale, ribelle la propria tipologia di vita. Chi se la sente può farlo e chi non se la sente...
Però vedi, esistono, perché... dei paesi un po' più civili, che uno gli dà fastidio dirlo, ad esempio la Francia, dove hai un sistema di trasporto pubblico che sì, ti costa più del nostro un biglietto della metropolitana, però è una metropolitana efficiente, posso arrivare dall'Interland in metro, stazioni ravvicinate, parcheggi di scambio per biciclette in abbonamento, ci stanno le colonnine, sono tante a Parigi, che anche la fortuna di essere, meno che non debba andare al Sacré-Cœur a Montmartre, è la città che ha la fortuna di essere piatta. Uno paga il suo abbonamento, prende la bicicletta, la appoggia, la rimette all'altra colonnina e finisce lì, metro e bicicletta.
Allora, ci parlano anche del car sharing. Sì, il car sharing c'è certamente una cosa che può ridurre il numero delle automobili in circolazione, semplicemente perché in un'automobile ci vanno più persone invece che una automobile a cranio. Però io volevo, pure se ho parlato in termini piuttosto pratici e se vogliamo anche un po' semplicistici, ciò su cui volevo porre l'attenzione era il fatto di cambiare mentalità, ma soprattutto attenzione, essere pronti dopo un cambio di mentalità anche a operare delle scelte che possono apparire e qualche volta, anzi molto spesso, sono molto difficili da mettere in pratica. Sulle prime è sicuro che dopo un po' di tempo, per me è veramente un piacere non dover più pensare né a benzina, assicurazione, bolli, automobili, incidenti eccetera eccetera eccetera. Semplicemente in qualsiasi momento ne ho bisogno, inforco la bicicletta o semplicemente mi infilo un paio di scarpe e vado a piedi.
Vabbè, te sei un atleta e...
No, ma guarda, ti assicuro che gli spostamenti cittadini, semplicemente riprendendo l'abitudine, sono alla portata di tutti, alla portata di tutti.
Diciamo, si possono ridurre molto, penso a me, sono, come si capisce dal mio accento, so de Carrara, non so de Roma. Quando io stavo Marina di Carrara, che piatta, me ne andavo in giro in bicicletta. E piatta, belle biciclette, quelle col freno a bacchetta, nere. D'una volta lo puoi fare su Roma, da noi abbiamo uno strappo che, insomma, per arrivare qui in redazione ci vogliono gambe.
Allora,
non è che la può fare chiunque.
No, ma tu
però
a piedi
non si può limitare. Scusami. Sto a Roma, fammi vedere. Sto a Roma, girare dove non fa mai freddo, girare in scooter o in motociclette è già un passo avanti. Se uno andasse a tassare, anziché ti tasso i cavalli, la famosa ombra a terra della macchina, ma quante stronze hanno bisogno del SUV per portare a casa il bambino cretino?
Allora, facciamo un esempio pratico, perché poi giustamente ci dico, se no chiacchieriamo e basta. Allora, facciamo l'esempio pratico di una famiglia con due bambini che abita nell'Interland milanese e che pertanto ogni giorno sia lui sia lei, magari in orari differenti, perché poi rientrano orari differenti, prendono due automobili per recarsi al lavoro, non, peraltro devono necessariamente accompagnare i propri figli a una scuola che dista qualche chilometro dal luogo di residenza e magari per andare a fare la spesa vanno per gioco forza, sono costretti a andare in un grande supermercato per raggiungere il quale ci sono solo delle strade, non ci sono per esempio dei marciapiedi, cosa sempre più frequente. Non so se ci avete fatto caso, scendiamo sul pratico, ci sono molti luoghi che sono unicamente raggiungibili via automobile, che significa che è stato del tutto soppressa la possibilità anche proprio fisica di raggiungere questi posti a piedi. Questo è un cambiamento antropologico e culturale, quindi non unicamente pratico, ma è una cosa estremamente rilevante, perché per raggiungere questi luoghi tu devi necessariamente avere una automobile, il che significa necessariamente essere schiavi di questo sistema. È chiaro che operare in modo differente, autenticamente ribelle, significa scendere drasticamente da quelli che sono le imposizioni che ci vengono fatte all'interno di questo sistema, però è chiaro che se non si è disposti a fare dei cambiamenti anche radicali, anche ove difficili, per cambiare la propria esistenza, si rimane inchiodati alla macina. Insomma, il discorso di chi sta a metà e rimane sempre a metà, oppure che vorrebbe continuare a vivere in questo mondo semplicemente avendo meno traffico, una benzina che costa meno, non è di casa da queste parti. Io vorrei che fosse chiaro questo. E Samboy, people are like they don't know, watch the echo. Layla gonna flip the script and rip, tell them how it is, cause the media skews the view that they see. Bad boy breaking the law to smoke weed, chew up on a mushroom and pop some pills, but will they go to hell for beers or criminals? No, Manchester evening news is wasting my time, shop a dealer going down, nah, nah, nah. But what they wanna get to get the thin blue line, to get Billy in his bedroom like a king in a crime, yeah. I can't experience the things you've done, don't fucking read it by the side of the sun. I know about of you, but I think you're fine, if I already made up yourself, come on, why not, come on. Allora, avete perfettamente ragione, è proprio quello che stavamo dicendo, cioè tutto è una cospirazione che tende unicamente a una cosa, cioè noi siamo costretti a vivere in un modo che ci viene imposto. Anche i pensionati sono costretti ad aprirsi il conto corrente, noi siamo costretti ad avere l'automobile, perché siamo costretti a mandare i figli a scuola molto distante da noi, perché noi siamo costretti a non comprare più nei negozi di quartiere che non ci sono più, e quindi siamo costretti ad andare nei supermercati.
Io, anche se la retorica del negozio di quartiere non la apprezzo molto, perché me li ricordi, erano certi ladri, che meno male che è arrivato il supermercato.
Meno male, sì, così ci sono poi gli operai dell'S Lunga che vanno in piazza, non so se avete visto la notizia, perché il supermercato è arrivato, tu sei l'operaio che lavora dentro l'S Lunga e sei schiavizzato, e che però poi ti lamenti.
Il garzone del negoziante di quartiere invece non era schiavizzato uguale, non poteva nemmeno riunirsi con gli altri su questo idilliaco negozio di quartiere.
Non parlo di una, c'è da dire,
perché i negozi di quartiere di qualità sono riusciti a restare.
Allora, scusa Fabio, Valerio, e dunque qual è la proposta? La proposta dovrebbe arrivare da qualcuno che avesse un'idea politica e una visione per il futuro. Non è che io posso proporre andate tutti in bicicletta, è evidente che se c'è qualcuno di voi che proprio per come vive in questo momento lavora a 30 km di distanza, deve accompagnare tre figli in due scuole differenti, non può fare nulla. Questa non è una domanda che potete fare a noi, la proposta è quella di...
No, io una risposta ce l'avrei, solo che se fossi russo la potrei dire, la stampa occidentale starebbe con me. Però siccome sono italiano mi rischio incitazione a delinquere, irresponsabili, inviti alla violenza, quindi mi taccio. Poi si saprà quando parleremo del blogger russo cosa si intende.
Allora, scusate, ognuno deve trovare la sua strada a seconda di dove vive. Questo è un po' il discorso della decrescita. Non è che c'è un decalogo che può andare bene a tutti. Noi siamo imbrigliati da catene che ci tirano in direzioni differenti a questo sistema. Più ci si riesce a svincolare da queste catene, più si vive in maniera autenticamente libera, anche ove questo voglia significare essere estremamente ribelle, essere estremamente ai margini. Bisogna essere un borderline. Vi dico a tal proposito che stiamo per pubblicare il numero di dicembre del mensile, abbiamo qualche giorno di ritardo, ma nel giro di un paio di giorni sarà online, e proprio su questo affrontiamo questo argomento. È una cosa fondamentale, noi ci proviamo a indicare alcune strade. Naturalmente sarebbe ridicolo che io vi dicessi che cosa faccio personalmente, che è molto fuori dall'ordinario. Vi assicuro che la vita che io conduco è criticata da molti, molti mi reputano uno che vive in un mondo tutto suo. Non fosse altro che il fatto che lavoro qui dentro assolutamente gratis e che quindi dedico parte delle mie giornate per fare qualche cosa che non ha nessun introito monetario. Questa è una cosa semplicemente inconcepibile per la maggior parte delle persone che abbiamo
detto. Si va a lavorare per pagare la benzina per andare a lavorare.
Fantastico.
Noi paghiamo la benzina, però, e non ci ritorna.
Esattamente questo, tu vai a lavorare per pagare la benzina per andare a lavorare. Gonna kill, kill, kill. Allora, abbiamo ricevuto un'email proprio in questo istante. Allora, naturalmente non abbiamo nessuna difficoltà a cambiare scaletta al timone che avevamo preparato. Questo è un tema che evidentemente funziona. Valerio, il tuo computer va a pedali? No, il mio computer non va a pedali. È sciocco, veramente sciocco, pensare che si possa dall'oggi al domani completamente cambiare il proprio stile di vita e completamente fare a meno di tutta una serie di cose. In maniera sintetica, non possiamo fare a meno, esempio, degli strumenti per fare una risonanza magnetica. Nessuno pensa di tornare a un medioevo e quindi di creare magari un computer che vada a pedali, chiaro? Non si può fare a meno di tutta una serie di cose, per fortuna non si fa a meno di tutta una serie di cose che la tecnologia ha portato alla nostra vita. Nessuno vuole eliminare del tutto, anzi spesso la tecnologia ci può aiutare per fare una serie di cose. Esempio, se il computer con il quale noi stiamo trasmettendo in questo momento continuasse ad andare a energia elettrica, ma, e quindi non a pedali, ma la tecnologia elettrica, scusate, ma l'energia elettrica con la quale va il computer derivasse per esempio da un impianto fotovoltaico oppure da un impianto eolico, ancora meglio, ci sarebbero problemi o no? No, sarebbe meglio. Sì, scusate, io non ho preso tutti i riferivi alla trasmissione che va a Sorsi. Sai cos'è, Marco? Che qui non è proprio così semplice, perché c'è una cosa che forse non viene colta di là dal computer. Il rapporto qui non è uno a uno, cioè tu scrivi a me, il rapporto qui è uno a molti. Per di più c'è la trasmissione che sta andando in diretta, pertanto ogni tanto mi perdo qualche cosa. Fortunatamente ancora non sono una macchina. Sì, non ho capito al volo quello che volevi dire, però comunque la riflessione rimane. È ingenuo pensare che si possa fare a meno di tutto oggi e che si debba per forza tornare a un mondo precedente che nessuno auspica. Noi parliamo semplicemente di voler modificare l'esistente. L'uomo è storia in azione. Questo è il punto. Allora, se noi non cerchiamo di incidere nella nostra storia, ma veniamo legati e inchiodati alla macina e facciamo pedissequamente ciò che ci impongono, cioè andiamo a lavorare per poter comprare la benzina, per poter continuare ad andare a lavorare, è inutile. Qui spengiamo la luce e ce ne andiamo tutti a casa. Cerchiamo di fare qualche riflessione,
sì,
ulteriore.
Ma vedendola anche in maniera moderata, perché non è come il socialismo scambiato per francescanesimo, non è che dice voglio tornare alle grotte, lo puoi fare in due giorni, prendi, vai. Non è solo il necessario, perché in fondo, come diceva Voltaire, Dio ci ha dato la vita, sta a noi darci la bella vita. Siamo qui, godiamocela finché è possibile. Già, una cosa moderata è spendere nel voluttuario, perché ci sta anche quello, per quello che ti piace veramente, per esempio, non per quello che ti impone il marketing. Io so dire, a me la bicicletta non me la farò mai, io ho la mia motociclettona americana che fa casino e succhia benzina. Mi piace, ho solo quella.
Quindi paghi la benzina 1,70 euro.
Un disastro. E per magari ci andrò di meno, però è un piacere quello.
Sì.
Ho solo quella, però non è che mi sono comprato il SUV perché bisogna avere il SUV. È già un ridurre le esigenze, non devo seguire tutto quello che mi viene
detto.
A parte
che utilizzare un mezzo di questo tipo per il puro piacere, nessuno dice che non si debba fare.
Sì, ma questo voglio dire.
Certo, il punto è quando tu lo devi utilizzare perché perché ti hanno imposto di farlo, per fare tutta una serie di cose che magari non faresti. Non credo che ci sia qualcuno tra chi ci ascolta che volentieri sale sul proprio SUV e si fa un'ora di tangenziale per andare a lavorare. Magari volentieri ci salirebbe per andarsi a fare una passeggiata la domenica, non certamente ogni giorno per fare avanti e indietro. Esatto, poi la domenica non ti fanno circolare, bellissima questa cosa, quindi tu compri la tua bella automobile, per se sei un appassionato di automobili, per carità, compri la tua bella automobile, paghi il tuo bollo, eccetera, eccetera, la sei costretta a usarla per andare a lavorare e quindi per smetterti in fila sulla tangenziale, poi la domenica che la vorresti usare per i fatti tuoi non te la fanno prendere, è bellissima questa cosa. Allora, io volevo dire, voi che cosa fate di ribelle nella vostra vita? E questa è una domanda che avevamo posto tempo fa in un forum e c'era stata qualche risposta interessante, la maggior parte poco meno, ovvero siete in grado di citarmi alcune cose che fate, anche piccole, anche semplici, nella vostra vita, che non sono poi così uniformate all'attuale modello, sempre che possiate farlo, ben inteso, ci sono dei casi in cui oggi o si fa un taglio drastico e si scende brutalmente dalla situazione, quindi se ne pagano le conseguenze, oppure si è costretti a fare tutta una serie di scelte che invece sono prettamente legate e imposte dall'alto, ma tra chi ci ascolta indubbiamente sono persone, siete persone con una sensibilità un pochino diversa. Ci fate qualche esempio? Qualche esempio serio, ovviamente, così cerchiamo di portare avanti il discorso in maniera costruttiva.
Take my life away.
Take my life away.
You take my life away.
Take my life away.
You take my life away. Life away. Life away. To break my life away.
Break my life away.
To break my life away.
Break my life away.
To break my life away. Till I saw the night surprise, and you saw the night surprise, and you know that the night can bring you back to life, and you know that the night can bring you back to life, and there's a chance that it might, if it take away your life, and then you know that the night can bring you back, it brings you back to life.
You break my life away.
You break my life away.
To break my life away.
To break take my life away.
You take my life away.
You take my life away.
You take my life away.
Life away.
Life away.
And then I look into your eyes until I saw the night surprise, and you saw the night surprise, and you know that
Allora, dicevamo, qui ci sono molte persone che fanno delle cose interessanti. Esempio, che c'è chi impara a fare il pane, chi va in bicicletta, poi altro. Ferdinando, aiutami un attimo che io mi sono perso qualche cosa. Non so che stai facendo, però io sto seguendo la chat. Grazie.
Delle cose che potevano interessare. Più che altro vedevo giusto la questione, il fotovoltaico, l'eolico ammazza i poveri uccellini e invece inquinando l'aria li facciamo stare meglio. Poi trovarle su tutte. È chiaro che se metti le pale sulla collina di Portofino è anche un po' idiota, non fosse altro perché non c'è mai vento da quelle parti. Però andando in paesi come la Spagna, dove c'hai dei posti sterminati di pale eoliche, non sono nemmeno brutte alla fine. Sembra un po' Asterix e Obelix quando vedono l'acquedotto romano e dicono che schifo, inquina, eccetera, è bruttissimo. Sì. Adesso uno passa e dice guarda che meraviglia. Dipende come si fanno, parte l'industria può in genere funzionano elettricamente, quindi non è che hanno se uno può trovare un sostituto al combustibile fossile, il problema è soprattutto per il trasporto, perché finché secondo me c'è benzina non è detto che le auto elettriche che impiegano il litio siano meno inquinanti.
No,
a parte forse sotto casa, però dove viene estratto il litio e quando te ne devi sbarazzare, il solo discorso se inquini lontano da casa mia va bene.
Esatto,
ancora peggiori forse.
Che ci sia bisogno di una riduzione complessiva è fuori discussione, credo che questo non ci sia bisogno di sottolinearlo, cioè che è proprio il mondo industriale che non può funzionare più e quindi pertanto la dipendenza dal petrolio sia destinata in ogni caso a finire volenti o meno. Ironie o meno, questo è quanto, almeno questi sono dei dati certi che non sono in discussione. Mondo
industriale o post industriale, ma come si sviluppò quando arriva la rivoluzione industriale, non è tanto dobbiamo distruggere macchine, continuare a lavorare col telaio a mano, è che purtroppo le fabbriche finirono in mano a pochi e invece di togliere lavoro togliere lavoro non nel senso di salario, di stipendio, di soldi, però togliere lavoro come impegno lavorativo a molti, gli ha imposto dei ritmi ancora peggiori. Se fosse rimasto, sarò vetero collettivista. Se un telaio elettrico che sostituisce quello a mano mi serve per produrre le stesse quantità di prima e invece di lavorare in 8 ore, lavoriamo in 8 un'ora, produciamo le stesse cose e ci godiamo di più la vita. Lì il mondo industriale andrebbe bene. Il fatto è che adesso ci si ritrova con uno che lavora 16 ore e 7 disoccupati, più un altro che fa i soldi non facendo niente. E quello è il problema base del mondo industriale, perché nel momento in cui il mondo industriale ha bisogno di produco le cose che mi servono, che mi piacciono, che mi facilitano la vita e non quello che mi viene detto di comprare perché facilita la vita un altro, è già un bel cambiamento, perché insomma vivere bene, comodi e tranquilli non è che uno si deve per forza frustare le palle perché deve fare il Savonarola di turno. Preferisco il De Medici, però c'è modo per farlo.
Allora, in chat ci scrivono delle cose piuttosto interessanti, io non le leggo tutte anche perché chi ci sta seguendo in diretta le vede. Insomma, ci sono persone che fanno senz'altro qualcosa, qualcuno dice questo sei un fricchettone, gli altri continueranno a fare così. Attenzione, vero, potremmo sembrare dei fricchettoni che fanno delle scelte di vita differenti, ma non è vero che gli altri continueranno a fare così, siamo comunque destinati a terminare questo sistema di vita nel quale viviamo. Un conto è terminarlo magari in qualche momento prima e preparandosi a terminarlo, essendo convinti di voler terminare questo sistema di vita. Un conto è subirlo poi. Gli altri ovviamente continueranno a vivere finché è possibile, finché ci sarà petrolio, finché la benzina arriverà a 10 euro al litro, poi a un certo punto saranno costretti, gioco forza, a cambiare. Un conto è mettersi a dieta perché si è deciso di dimagrire, un conto è farlo perché non si ha letteralmente il denaro per comprare
però,
il cibo.
Ad esempio ci sono dei discorsi che hanno visto anche il come cercano di fregarti, e ad esempio il fotovoltaico per l'uso domestico, che è la prima fonte di inquinamento in città, perché non è che
hai visto Milano,
hai
i condizionatori,
hai più alta pressione che d'inverno, però le macchine non te le fanno circolare d'inverno e ogni anno aumentano di euro per fartene comprare una nuova. Quello che inquina di più è il consumo domestico di riscaldamenti eccessivi.
Infatti Milano ha avuto 2 giorni di blocco delle auto per abbassare le polveri sottili, che non si sono abbassate minimamente, anzi sono aumentate, perché naturalmente non è solo quello delle automobili, è giustamente
perché la revisione te la fanno alla macchina una volta all'anno facendoti pagare gli scarichi eccetera, non te lo fanno mai alle case che ancora vanno a gasolio, inutile blocchi diesel se c'è riscaldamento a gasolio invece che a gas. Cioè tu mi fermi 4 macchine, c'è una cosa a gasolio che non viene revisionata da una vita, che mi scalda un intero isolato. Stai prendendo in giro. Ora, però, perché non si promuove il fotovoltaico casalingo, che potrebbe risolvere veramente moltissimo?
Il motivo è semplice, qual è?
È che noi abbiamo i nostri bravi industriali che invece che fare impresa si mettono dove c'è tariffa e poca concorrenza. Tutti quelli che hanno investito nell'Enel, nelle privatizzazioni delle Acea, delle cose che fanno, si ritrovano a dover comprare l'energia da colui a cui dovrebbero venderla?
Allora, ci dicono, guarda che piega ecologica ha preso questa trasmissione. In realtà il nostro progetto ha una piega ecologica da tempi non sospetti, praticamente dall'inizio. E probabilmente oggi, no probabilmente, sicuramente avere una attenzione ecologica scevra da ipocrisie, tipo quella che giustamente ci scrivono, chi va in bicicletta e poi si fa il panino da McDonald's, è veramente... è ridicolo. Però dicevo, probabilmente avere un'attenzione ecologica e praticarla, un'attenzione ecologica per quanto possibile, è un vero e proprio atto di ribellione oggi. Cioè non abbiamo bisogno, io credo che non abbiamo bisogno noi oggi di etica, cioè è poco etico acquistare un SUV, abbiamo più che altro bisogno di estetica. Uno che acquista un SUV è veramente un imbecille, cioè però anche esteticamente,
non è perché in campagna non ti serve, non vanno fuori strada quelle cose.
Va bene, staremo a vedere. Non lo so, tu c'hai un'avversione per i SUV, è proprio il concetto in sé, è tutta compensazione, sì, è chiaro che è tutta compensazione, come tante altre cose, anche il super telefonino è tutta compensazione, anche la super motocicletta è compensazione. Pensate uno che va in giro con una misera bicicletta invece.
No, ma vedi, quello che ad esempio va in giro con la motocicletta, ti dico sulle auto, uno che va in giro con una Land Rover, una Range Rover, tanto per fare nomi di marchi, può essere uno che ama anche fare del fuoristrada. Sono macchine, il fuoristrada vanno. Dice, amo fare il fuoristrada. Fai, te ne vai una domenica nei tracciati possibili, aperti, e fai il tuo bel fuoristrada. Magari vivi in una zona di montagna dove stranevica, e una 4x4 efficiente ti serve.
Sì, magari rompi le scatole a tutto il mondo che ti sta intorno, però...
Vabbè, ma magari sei anche un contadino, come vanno molto nelle zone rurali i quad. Ora, che mi usi il quad, il contadino che va per i campi, ha un senso.
Sì,
che me lo usi in città, che prendi acqua come in moto e sei bloccato come in macchina, idiota. Dice, ma il SUV è grande, ci sta tanta roba, ti fai quelle che una volta si chiamano familiari, una break, ti fai la station wagon. Ma il SUV che fuori strada non va, in città non ti ci muovi, è solo per far vedere, non ha senso. Era bellissima una trasmissione, parla di macchinoni, dove si vedeva, sembra BMW X5 sulla collinetta inglese di erba bagnata, che non solo non avanzava, quando questo ha messo il freno a mano ed è sceso per dire sta macchina fa schifo, questo è iniziato a scivolare all'indietro. Poi ha preso un vecchio Range Rover di quelli scannati, è andato su pop 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 pop, almeno fatti una macchina che può servire.
Vabbè.
Let me have my way, my road.
Allora, abbiamo pericolosamente deviato da ciò di cui dovevamo parlare, però volevo chiudere per oggi, torneremo a parlarne, perché non è solo questa puntata che verte sul tema della decrescita, di fatto questo è il punto della parte relativa all'inquinamento, eccetera, eccetera, al consumo di risorse. Volevo chiudere con una cosa: quanti di voi hanno letto i libri di Maurizio Pallante? dovrebbero essere in grado di cogliere un punto. Non è possibile sperare, come purtroppo invece molti fanno, anche molti tra quelli che si dichiarano ribelli, non è possibile sperare di eliminare solo le cose che non vanno in questi ultimi anni e tornare a ciò che si faceva fino a un paio di decenni addietro, se perché non si prende in considerazione, o meglio non si ha coscienza del fatto che il problema ecologico non è una cosa da fricchettoni, è una cosa vera. Poi che ce lo nascondono i media di massa, perché ovviamente hanno tutto l'interesse a nascondercelo, il fallimento di Durban è uno di questi, insomma loro hanno deciso di iniziare a fare qualcosa per il 2015 per ridurre di un misero X le emissioni di CO2 entro il 2020, insomma sostanzialmente un baraccone che non è servito assolutamente a nulla. Però dicevo, tornando ai libidi parlanti, è evidente che se non si è disposti a innanzitutto a credere a questo discorso, quindi a fare proprie le informazioni che non sono oggetto di opinabilità, una realtà scientifica si sottrae perciò stesso al novero delle opinioni, proprio perché è realtà scientifica, non sono opinabili i discorsi che fa Pallante come alcuni altri, però se li si fanno propri è evidente che poi ci debba essere necessariamente il punto successivo, ovvero come si traduce nella pratica questo? Sono pronto a fare tutta una serie di rinunce visto che ho preso coscienza di questo, questo e quest'altro? Ebbene, se non si è in grado di fare questo è evidente che ci si prende in giro da soli, si è sostanzialmente come quelle persone che vanno in bicicletta e poi acquistano un panino da McDonald's. Comunque torneremo a parlare di questo tema, perché questo è il tema, è uno dei grandi temi della nostra attualità. Invece adesso cambiamo rigorosamente pagina, anche se siamo un po' in ritardo, ma ci sono alcune cose che dobbiamo mettere a punto quantomeno per rimanere all'attualità stretta di queste settimane prima di darci appuntamento alla prossima. Un istante. Apparirebbe un tema completamente differente, in realtà non lo è. Uno dei motivi per i quali non si prende coscienza di tutta una serie di cose, anche molti tra quelli che ci seguono, mi spiace, non ora, magari adesso magari qualcuno, ecco, però dicevo, uno dei motivi per i quali non si riesce a prendere coscienza della realtà delle cose è perché ovviamente i nostri media non ci aiutano affatto. Per esempio, c'è stata una mistificazione grossa così proprio nel corso delle ultimissime ore, che è relativa alla manifestazione di Russia. Cos'è successo?
È successo, doveva succedere tutto, non è successo niente, ma siamo arrivati veramente a Orwell. Cioè Fox News, non sappiamo, Putin elezioni, no, contestate,
no, no. Fox News
contestate eccetera, Fox News, per dimostrare che la manifestazione è blindata con i carri armati, che ci sono state proteste, disordini, Molotov, polizia che picchiava i poveri manifestanti in maniera becera, ha mandato un video sui disordini a Mosca,
grossi disordini di piazza.
Solo che a un certo punto gli è sfuggita nel fare il tagli e cuci, al di là anche delle uniformi dei poliziotti, che è apparsa una scritta su un muro, una banca mi sembra, e quegli ignoranti di Fox News hanno confuso cirillico per greco. Qualcuno ha fatto notare, voi avete detto Russia, ma queste sono le manifestazioni di Atene, cioè hanno mandato Atene facendo credere che fosse Russia, quindi. Però quando hanno mandato Atene non hanno detto poliziotti bastardi, manifestanti hanno ragione, eccetera. Quando la mandano come Russia, sono poliziotti bastardi, eccetera. Però era Atene, in Russia non è successo niente.
No, Fox News, niente di che. Guarda caso è la stessa Fox News che raccontava della grande missione in Iraq. Adesso i militari se ne stanno andando, non so se hai letto, lasciano un capolavoro, hanno fatto veramente un capolavoro in Iraq, se ne vanno, le armi di distruzione di massa ancora le stanno cercando, Saddam è stato fatto fuori, tra un po' faranno fuori, com'è che si chiamava l'altro, il vice, quello con gli occhiali che sembrava un po' Fantozzi,
in Iraq, è Aziz è morto, aspettano che se ne vadano gli americani per impiccarli.
Madonna, la grandissima Fox News. Avete visto il premier libico che sta per diventare? Abbiamo pubblicato una notizia oggi fantastica, un esponente della British Petroleum e l'altro sarà della Total Fina Elf. Chi tra quanti ci stanno seguendo aveva qualche dubbio in merito. Ma naturalmente noi quando scrivevamo questo eravamo dei complottisti. Allora in chat ci dicono: ecco il video, quello della Fox News è stato postato perché è stata veramente una cosa ridicola, una cosa che poteva fare da noi, dalle nostre parti, solo Minzolini o Fede. No, l'hanno fatta
ma
anche...
Ma l'avrebbero fatta meglio secondo me, Minzolini o Fede, perché quando facevano vedere, che so, le riunioni fiume nei teatri del leader di turno, che facevano mettere la folla tutti in un posto, immagine ristretta e teatro intorno vuoto, ma vedevi al telegiornale e vedevi che era pieno di gente, poi Strisce dice: guardate il resto della sala.
Allora, non abbiamo ancora i dati, non so se li vedi, guarda un attimo le agenzie, Ferdinando, se ci sono dei primi dati su questo bot day, cioè tutte le banche del mondo stanno, eccetto le italiane che ovviamente stanno sotto botta e pertanto non possono fare questa operazione, però tutte le banche del mondo stanno dismettendo i nostri titoli, invece noi italiani li andiamo a comprare. Non so se ci sono i dati di quello che sono stati appunto le affluenze, quanti ne abbiamo venduti, eccetera, eccetera, guarda un pochino. E naturalmente è impossibile non commentare il fatto che la Gran Bretagna abbia deciso di non partecipare a questa revisione dei trattati dell'Unione Europea. Anche qui domanda a chi ci sta seguendo: quanti di voi pensavano che la Gran Bretagna avrebbe potuto, soprattutto in questo momento, non l'ha fatto prima, figuriamoci adesso, avrebbe potuto aderire a una Unione Europea in crisi? Allora, sarebbe stata una cosa curiosa in realtà, perché la Gran Bretagna ospita la City e dalla City partono la maggior parte degli attacchi speculativi proprio sull'euro. Adesso, come avrebbe potuto fare la Gran Bretagna ad aderire all'euro, non parliamo alla moneta, ma proprio ai condizionamenti di questa nuova revisione dei trattati, e poi speculare di fatto su se stessa? Bisognava essere evidentemente degli imbecilli a credere che la Gran Bretagna potesse fare qualcosa di differente da quello che ha fatto, cioè non ha aderito all'euro quando era tutto pomposamente positivo, figuriamoci adesso che siamo con le pezze in quel posto. E infatti, allora, tornando all'argomento di prima, Unicredit è balza in prima fila e propone commissioni zero. Quanto è buona Unicredit! Allora, ha diritto di veto perché ha una certa influenza all'interno del mondo nel quale siamo, così come gli Stati Uniti lo hanno in altri ambiti, anche se si sottraggono poi alle regole. Ma dovremmo aprire la pagina degli Stati Uniti, non finiremmo più, non lo so, per esempio ogni gli Stati Uniti possono processare persone in tutto il mondo, ma nessun cittadino americano può essere processato al di fuori degli Stati Uniti. Vi sembra una cosa normale questa? Ma... sembra che dai sondaggi gli inglesi siano d'accordo con Cameron. Torniamo alla Gran Bretagna. Certo che sono d'accordo con Cameron, lì stanno con le... insomma, l'hanno sentita la puzza di bruciato.
No, ma loro sono sempre stati d'accordo, sono sempre stati contro. Se riuscissimo a sbarazzarci dell'Inghilterra, forse riusciremo a fare un'Europa. Da quando è entrata l'Inghilterra ha fatto di mani e di piedi, perché...
è entrata senza adottare la moneta.
Sì, ma no, quando è entrata la moneta non c'era... La moneta è recente, quando è entrata si chiamava ancora mercato comune, poi è diventata comunità economica europea, poi è diventata UE. Però la via che poteva avere, magari gollista dell'Europa dei popoli, quindi di un'Europa federale, dove uno rinuncia a sovranità nazionale per darla a un altro organismo che comunque è espressione di sovranità nazionale, come negli Stati Uniti, la tua sovranità statale e poi c'è quella federale. Hanno sempre impedito questo, storicamente l'Inghilterra ha sempre giocato contro l'Europa, alleandosi alternativamente con la Germania contro la Francia o con la Francia contro la Germania, per impedire, o contro la Russia durante il grande gioco, per impedire la creazione di una potenza europea in grado di oscurarla. Poi ci ha pensato un'altra potenza talassocratica, che sono gli Stati Uniti. Ma hanno sempre giocato contro. De Gaulle non li voleva. Adesso, se ne andassero, se i nuovi trattati degli altri 26 dicono: bene, questo riguarda i diritti di veto, dove li hai, li perdi, non hai nemmeno più diritto di voto, perché in fondo l'Inghilterra mi entra dentro anche quando si tratta di cose che non la riguardano, vedi euro, quindi l'euro, e ce lo gestiamo da noi. potrebbe essere una ripartenza. Il partire all'Europa non tanto a due velocità, ma a proprio due livelli: un gruppo di stati che vanno verso la federazione, altri che orbitano intorno. Può essere l'unica via. L'Europa o diventa federale, magari dando veramente i poteri non alla Commissione, non al Consiglio dei Ministri, non alla BCE, ma al Parlamento Europeo, eleggendo magari direttamente il Presidente d'Europa e non un Presidente della Commissione scelto da alchimie di governi, che ti trovi che il Presidente della Commissione è Prodi, che non lo voleva manco in Italia, l'abbiamo passato là, personaggi spesso di secondo piano, tranne l'epoca dell'asse Mitterrand-Kohl, che è stato forse un momento in cui l'Europa aveva avuto un nuovo impulso positivo. Perché se andiamo avanti come statarelli sparsi, ognuno con la sua riscoperta sovranità nazionale, che se poi la lira arriva in mano alla Banca d'Italia come era fatta prima, ma che sovranità c'ho sulla moneta? Zero, la stessa che ho adesso. Sono alla mercé di tutti. Veramente mi rischio di trovare i bombardieri libici che vengono a normalizzarmi fra 20 anni. Quindi la via deve essere europea, ma deve essere una via di sovranità nazionale europea.
C'è una cosa ulteriore, qui siamo staterelli sparsi che però dall'ultimo vertice stanno andando verso un governo unico, che di fatto è quello della finanza, il che è peggio, rafforza quanto hai appena detto, perché
è stata presa la via sbagliata.
Cioè la via che è stata presa è quella, ovviamente,
e ce l'ha portata, se vuoi sempre in Inghilterra, c'è un articolo di Romano interessante che diceva ha impedito che diventasse federale l'Europa, però ci ha dato il liberismo. È proprio con quello mi ha bloccato l'Europa, cioè mi ha dato sto cancro del liberismo che mi ha peggiorato la situazione di una via che poteva ancora essere valida.
Allora, quello che è successo dal vertice dell'Unione Europea è, detto molto brutalmente, un'ulteriore perdita della sovranità, perché nel momento in cui si rivedono questi trattati, nel momento in cui si obbligano i paesi a rispettare tacitamente tutta una serie di cose, previo controllo, un controllo generale ovviamente a livello europeo da un governo che nessuno ha eletto, e né più né meno che in grande quello che è accaduto nel nostro paese, cioè noi siamo sotto botta da una persona che non è stata eletta da nessuno, ma che è stata messa lì per fare tutta una serie di cose in maniera del tutto non
perché
democratica.
Dovremmo giocare forse meglio sulle parole. Noi diciamo perdita di sovranità nazionale, che potrebbe essere giusto se unisse perdita di sovranità popolare, intendendo nazione come popolo e non nazione come Stato.
Allora,
noi se la sovranità popolare l'abbiamo persa da tempo, in Italia più che altrove dopo il golpe Monti, quella va recuperata, e sovranità popolare, non tanto statale. Chi se ne frega di quella statale, se il potere ce l'ha Monti o se ce l'ha un presidente della Commissione, magari dell'Unione Europea, magari eletto. Ho più sovranità popolare se c'è un presidente della Commissione eletto da me, stile Stati Uniti, per dire.
Allora, c'è Ferdinando, aiutami un attimo con questa riflessione. Davide, del che lo ringrazio, ci dice come sono andati i bot day, cioè i buoni a 12 mesi hanno totalizzato richieste pari a 13,4 miliardi a fronte dei 7 offerti, quindi un successone, gli italiani sono accorsi in massa a comprare questo. Il che mi offre il destro e anche il sinistro per fare una considerazione generale: non potrà cambiare nulla finché ci sono persone in giro che riflettono in maniera così sofisticata come la nostra ascoltatrice Benedetta, che dice che adora i dollari e che noi siamo patetici. Quindi una riflessione di altissima caratura, del che la ringraziamo, perché ovviamente ci offre la possibilità di spiegare a tutti gli altri il motivo per il quale noi siamo nella situazione nella quale siamo, e probabilmente in questa rimarremo ancora a lungo. Stesso discorso va fatto in merito a un'altra delle notizie della settimana, anzi degli ultimi giorni, ovvero al fatto che i parlamentari del nostro paese, questi disonorevoli, sono insorti a fronte di un taglio dei loro stipendi. Il che, ben inteso, non è che implica una riflessione sulla natura stessa dei parlamentari. Naturalmente noi lo sappiamo benissimo che questi sarebbero insorti, guadagnano non solo più di qualsiasi altro paese europeo, non solo più che degli stessi europarlamentari, non solo più che dei politici per esempio degli Stati Uniti d'America, non solo più per esempio che dei governatori di un paese come la California, che è molto più grande. No, bene, malgrado questo, noi sappiamo benissimo qual è la caratura infima di questi parlamentari. La riflessione è naturalmente volta a noi, cioè a noi che li abbiamo votati, o meglio a chi li ha votati. Come è possibile ancora oggi andare in giro con una faccia candida e confessare di continuare a partecipare a delle votazioni per personaggi di questo tipo? Ecco, questo è probabilmente, si unisce a quanto abbiamo appena detto in merito a una nostra ascoltatrice poco fa, probabilmente questo è uno dei motivi principali per i quali è impossibile, perlomeno nel medio termine, pensare che quantomeno dalle nostre parti si possa arrivare a una percezione un pochino differente della realtà da quella che è la vulgata generale. Esatto. Bellissimo, altro argomento, pare che la cura Monti stia funzionando peraltro.
Spread a 4,70 sui BTP, 6,77 rendimento decennale.
Cioè, quindi praticamente tutto quello che ci hanno imposto, tutte queste grandi manovre, tutta questa sobrietà del nostro nuovo presidente del Consiglio, siamo grosso modo alla situazione antecedente a questa catastrofe che si sta abbattendo sul nostro paese, di cui per esempio la benzina 1,70 è uno.
Se fare una manovra sulla benzina mi ricordo niente le manovre degli anni 70, fai benzina, ICI, IMU. Pare strano che ancora non mi sono aumentate le sigarette, guarda, perché questa è proprio una manovra da grande tecnico. Togli tassa sugli alcolici per fare una cosa nuova, ma è tassa, bella manovra strutturale per rilanciare il paese. Però devo dire, l'IVA sugli articoli religiosi è rimasta al 4.
Ma dai, non è aumentata?
No, quella no.
Quindi ti puoi comprare un presepe prima.
Un presepe, un crocifissino, che sono beni di prima necessità, un turibolo, al contrario della prima casa.
Un turibolo, una mitria, vabbè. C'è una domanda per te, come facciamo a toglierci dai piedi ovviamente questi fantastici politici in modo democratico? Bella domanda.
Più democratico di una rivoluzione tu vedi qualcosa? Più democratica della violenza di popolo vedi qualcosa?
Però poi ci dicono che siamo complottisti, massimalisti.
Io sono un rivoluzionario violento, quello che vuoi. Certo, se fossi russo la stampa occidentale sarebbe dalla mia parte. Se io dicessi bisogna andare a tagliare la gola ai potenti, ai corrotti, eccetera, la stampa occidentale sarebbe con me.
Ma com'è la storia di questo blogger? Voi l'avete seguita? Sembra ci sia stato un blogger imprigionato che è diventato un martire.
È un martire, si è preso 15 giorni per manifestazione, per resistenza pubblico ufficiale, insomma.
Cioè è scritto su internet?
No, era in piazza, ha fatto le sue manifestazioni di piazza, non autorizzate.
Un blogger di piazza è già una novità.
È già qualcosa, siamo a un altro livello. Manifestazione in Russia c'è stata, anche se lì la guerra di cifre è strana. Perché in genere c'è questura e organizzatori. Ora, secondo la questura, ho ben 25.000, che non sono pochi. Secondo gli organizzatori, fra i 50 e gli 80.000 in genere si fa una via di mezzo per vedere la realtà delle
sì,
cose.
Sì, si è sempre fatto così.
No, per la stampa occidentale 100-150.000.
Sì, quindi siamo andati fuori.
Cioè, oltre gli organizzatori. Anche questo blogger, quindi c'è arrestato, non se ne sa nulla. Insieme ad altri è stato preso, manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale, eccetera, eccetera. 15 giorni di fermo. Come penso si faccia in una qualunque stato civile che si chiama che si definisce democratico. Certo, non gli hanno dato né spray urticanti, né gli hanno tirato biciclette in pancia facendolo abortire, eccetera. Si è preso 15 giorni di fermo, come un teppista da stadio, per dire. Io non è che voglio dire essere contro e essere a favore di Putin. In Russia si è svolta una manifestazione democratica di protesta su un voto dove dei brogli probabilmente ci sono stati, ma non più di quanto in Italia sia col normografo, quanto Berlusconi protestava dicendo gli osservatori, i rappresentanti di lista di sinistra sono più efficienti dei nostri, ci fanno annullare più voti che agli altri, e può essere anche questa una spiegazione. Non c'è stato nessun caso Florida su cui si elegge un presidente degli Stati Uniti con un broglio palese, in quel caso sì, nessuno è andato a dire dalla Russia agli Stati Uniti dovete annullare le elezioni e rileggere il presidente. A prescindere dalle motivazioni, i russi hanno potuto manifestare, hanno manifestato in ordine, pure con la sorpresa dell'ovetto Kinder, lì sono stati mitici, perché gli hanno vietato una piazza che non poteva contenere tutta quella gente, hanno detto l'avete detto troppo tardi, la gente non verrà, e hanno preso le sorprese degli ovetti Kinder, li hanno messi in piazza dicendo sgombrate questi, e nessuno ha manganellato le sorpresine. Quindi quello, il situazionismo anni 70. Comunque questo blogger diceva apertamente bisogna andare e sgozzare i potenti, tagliare la gola ai corrotti e ai potenti.
Violento.
E questo va bene, in Italia avesse detto questo, si sarebbe detto questo uomo incita alla violenza, è per colpa sua che arrivano le lettere al direttore d'Equitalia, cioè la prima rata, spero, dell'esplosivo, oppure, oddio, hanno mandato dei proiettili in busta chiusa ad Alemanno, che secondo me i cittadini romani vogliono. Ora, o si deprecano questi atteggiamenti, non si incita alla violenza, ma non si incita né qui né là, non è che là è un martire per la libertà e qui sarebbe Erpelliccia che tira la Molotov, un pericoloso black bloc o un irresponsabile che incita alla violenza. Quindi non è che magari abbia torto, corrotti nel regime russo ce ne stanno, anche se si prospetta di peggio perché si è candidato un certo Prokhorov, super miliardario che sfida Putin, proprio il Berlusconi di Russia.
Esatto, il Berlusconi di Russia, lotta ai vertici. Senti, io ci chiedono se c'è qualche colpo di Stato in vista, il nostro paese assolutamente no, assolutamente no, mi dispiace, forse è il caso, non lo so, mi viene in mente sempre più spesso ultimamente che si debba passare a un piano B, cioè è inutile sperare perlomeno per quanto riguarda la nostra esistenza che possa cambiare qualcosa a livello un pochino più complessivo, ma magari è il caso di cercare parzialmente di salvarsi da sé, non lo so, vediamo. Sì, io parlavo di colpo di stato del popolo, hai ragione Francesco, Monti non è salito al potere con un colpo di stato, sì, è stato.
Ma il popolo non fa colpi di stato, il popolo fa le rivoluzioni, i colpi di stato sono fatti contro il popolo.
Allora Zamboni non c'è oggi, abbiamo provato a telefonargli ma non è stato raggiungibile, mi dispiace molto. Sì, la povertà porterà inevitabilmente alla violenza. Allora, porterà alla violenza perché nel momento in cui qualcuno potrà utilizzare la violenza per procacciarsi ciò che gli serve e che non ha, fatalmente in situazioni di necessità la userà. Poi ci dicono quale Europa auspica la voce del ribelle, ma non è che siamo degli ideologi. Voglio dire, questa è una domanda che si deve fare a qualcun altro, anche perché probabilmente io e Ferdinando abbiamo opinioni completamente diverse. Adesso è dire la voce del ribelle quale Europa auspica, probabilmente la situazione federale è quella giusta, sì, ma però... il punto non è tanto di Europa, il punto è che l'Europa...
Perché di chiuderla a queste due alternative dei popoli leghisti vista negativa, a traino dei tedeschi vista negativa, che è qualcosa di negativo, è come dire, io, colui che pone la domanda già mi dice io sono contro l'Europa implicitamente, forse sbaglio. Io ti dico, una visione come, per me l'idea di De Gaulle non era male, l'Europa dei popoli, non dei popoli leghisti beceri. La piccola patria va rivalutata come appartenenza a una più grande ed una ancora più grande.
Althusius, non dico sto nome. Esatto, il punto è proprio questo, il colpo di Stato c'è stato quando è stata svenduta la sovranità monetaria, è evidente, in un mondo dominato da questo il punto è quello, inutile discutere di Europa se non si discute prima del problema cardine, il problema cardine è quello, naturalmente, anche perché l'Europa di fatto attualmente quello è, dipende da quello, ce ne stiamo accorgendo ai giorni nostri.
Abbiamo bisogno di un massone come Andrew Jackson.
Perché?
Presidente degli Stati Uniti che... uccise la banca. C'era una banca tipo la Fed negli Stati Uniti che aveva 20 anni di concessione, gli fecero tutta la guerra possibile, lui da presidente disse no, è un esperimento fallito, questa chiude e si torna alla sovranità monetaria. E in punto di morte, quando gli chiesero qual è la cosa migliore che hai fatto nella tua vita, lui rispose alle sue ultime parole: I killed the bank.
Allora, qui mi chiedono, secondo te, dando una stima, quanto tempo all'Europa ancora? Non lo so, io prevedo che nel 2012 succederà probabilmente il punto di non ritorno. Naturalmente non lo prevedo io perché non ho...
Maglia, lo prevedo di maglia.
No, non lo prevedo io che non ho le capacità di fare previsioni di questo tipo, ma è quanto i dati dicono. In Italia avremo probabilmente un punto di ulteriore shock, probabilmente l'ultimo, prima di un cambiamento sensibile della situazione, in stile Grecia, probabilmente intorno a... gennaio, febbraio, quando dovremo ripiazzare sul mercato un tot di titoli pubblici. Attualmente avviene questo, non lo dico io, lo dicono alcuni analisti che noi seguiamo da tempo e che ci hanno preso rigorosamente. Attualmente succederà questo, sia in attesa che sia la Fed sia la BCE inventino qualche cosa, qualche ennesima bolla, qualche soluzione tampone per cercare di drogare la situazione a livello economico di liquidità almeno fino a gennaio-febbraio. Quindi ci sarà un rally delle borse, torneremo noi a commentare appunto questa situazione delle borse che riprendono fiato, sempre che sia la Fed sia la BCE si parla di un nuovo quantitative easing per quanto riguarda la Fed o qualcosa di simile per quanto riguarda la BCE fino a... gennaio-febbraio, quindi subito dopo Natale, e lì dovremo, per quanto ci riguarda l'Italia, piazzare sul mercato tanti titoli, vedremo
i saldi dei titoli di Stato,
i famosi Natale, saldi, e in conseguenza di questo, cioè in conseguenza della situazione probabilmente difficilissima se non terminale da questo punto di vista del nostro paese, ci sarà qualche shock anche a livello europeo, poi di qua vedere la situazione è un po' appunto appannaggio di magari qualcuno che ci sta seguendo e che se la sente di fare una previsione, noi non possiamo farla. Va bene, per quanto ci riguarda oggi è tutto, torneremo nel corso della settimana prossima, lunedì prossimo in diretta oppure se necessario nel corso della settimana. Nel frattempo continuiamo a leggerci sul... la Grecia, sì, c'è un articolo di Blondetta, scusate, lo dico per ultimo, tornerebbe al dollaro, è una cosa che, a parte tornerebbe, bisogna vedere, insomma, potrebbe arrivare al dollaro, questa è qualche supposizione, generalmente Blondetta ci prende moltissimo da questo punto di vista ed è ovviamente uno di quelli che va letto.
Se prendono al dollaro tripla A nel giro di due secondi, rating che...
Vediamo. Comunque ne parleremo. Noi al momento dobbiamo verificare questa cosa. Adesso leggere pedissequamente un articolo di Blondetta sarebbe stato forse utile, ma generalmente così non facciamo. Insomma, vogliamo verificarla questa notizia. Cercheremo semmai di approfondirla nel corso della prossima puntata. Grazie da Valerio Lo Monaco
e Ferdinando Mencone.
Appuntamento alla prossima, grazie a tutti.